Allora, intanto premetto che è veramente un passaggio chiave quello di Faccetta Nera, ed è veramente emblematico che oggi tutti questi neofascisti si mettano la musichetta di Faccetta Nera nelle loro suonerie, quando in realtà, se ci fosse il loro duce, glielo vieterebbe.
Brava, e io questo pensavo, perché soprattutto io, che ho una certa età, ricordo che quando per esempio l'università di Roma era occupata, parlo degli anni 60, dai fascisti, loro usavano molto questa canzone. E poi, andando a vedere come è stata poi criminalizzata dagli stessi gerarchi fascisti nella fase dell'impero, vabbè, viene fuori il discorso che il fascista, oltre ad essere fascista, è anche stupido,
è molto ignorante, persino della storia che rivendica. Sì, no, infatti io di questa canzone, come dire, ho colto una frase che secondo me è emblematica, al di là del testo generale della canzone, dove appunto c'è tutta questa retorica dell'esercito italiano che appunto conquista l'Etiopia liberando le donne, in questo caso etiopiche, dalla schiavitù, no? Perché sappiamo che nella retorica della guerra d'Etiopia c'era appunto questo discorso di Haile Selassie, quindi l'imperatore d'Etiopia, come schiavista, quando in realtà appunto non è che l'impero italiano abbia fatto nulla di differente. Il lavoro schiavistico esisteva anche nell'impero italiano, il lavoro diciamo dei nativi del Corno d'Africa. Ma la frase secondo me emblematica di questa canzone, perché appunto tutti conoscono il refrain, no? Che è Faccetta Nera, bella Bissina, eccetera eccetera, ma in realtà la frase è un'altra, e dice: la legge nostra è schiavitù d'amore. Ed è proprio anche a partire da questa frase, oltre che da tutto il testo della canzone, che appunto all'indomani della conquista dell'impero nel maggio e la dichiarazione dell'impero poi fu nel giugno del 36, Mussolini vietò che le radio trasmettessero Faccetta Nera, ma soprattutto fece ritirare da tutte le vetrine dei vari negozi di Roma in particolare, ma anche dell'Italia. Dico di Roma perché noi abbiamo la testimonianza di un giornalista straniero che appunto era presente a Roma in quel periodo, e racconta proprio come da un giorno all'altro non si trovarono più esposte nelle vetrine tutte quelle cartoline che rappresentavano non donne ma bambine, ragazzine, perché poi diciamo la verità, no? Oggi si fa tanto moralismo sulla pedofilia, ma fondamentalmente l'impero fascista è stato costruito su un immaginario fortemente sessuato e pedofilo. Appunto le foto di queste bambine africane, soprattutto etiopi, eritree e anche somale, fotografate nella maggior parte dei casi o nude o a seno nudo. E questo perché? Perché appunto per allettare gli italiani, questa è una cosa tra l'altro che veniva già dal colonialismo liberale, no? E che il colonialismo fascista ha poi ereditato, per allettare gli italiani ad andare nelle colonie, appunto come dicevi tu prima, si dava questa immagine della terra da conquistare fortemente erotizzata, cioè la terra da conquistare era poi la conquista della donna africana o della ragazzina africana, e quindi un pullulare di fotografie sia ufficiali, diciamo, tu pensa che a Mogadiscio c'era addirittura uno studio fotografico specializzato in questo tipo di fotografie, per cui immaginiamo il tipo di business che stava dietro, fotografie che erano anche cartoline, ma c'è anche una sovrabbondanza di fotografie private, no? Che gli italiani in colonia, che fossero funzionari coloniali o militari, scattavano e poi tornavano in Italia vantandosi appunto di queste loro tra virgolette conquiste sessuali. In realtà non si trattava di conquiste, ma nella maggior parte dei casi si trattava di violenze e di stupri. Ma appunto questo immaginario fortemente erotizzato serviva proprio agli italiani per allettare gli italiani e per coartare la forza lavoro italiana nelle colonie, perché il problema di fondo, sia per il colonialismo liberale che poi successivamente per quello fascista, era in qualche modo cercare di bloccare l'emigrazione italiana negli Stati Uniti e in America Latina, perché in quel periodo, diciamo, tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, erano quelli, diciamo, i punti in cui approdavano gli italiani. era quella che Mussolini chiamava l'emorragia di forza lavoro, no? Sempre con queste immagini legate al sangue, non per caso. Legate al sangue, dico non per caso, proprio perché il razzismo fascista poi si fondò su una concezione biologica e quindi legata proprio alle caratteristiche, al legame sangue-terra, ecco, un po' come il nazismo da questo punto di vista. Ecco, per cui questo servì tantissimo, nel senso che si creò, e a tutt'oggi peraltro permane, un immaginario della donna africana e della ragazzina africana come precoce, disponibile sessualmente, al punto che se noi andiamo a vedere i testi di ginecologia coloniale dell'epoca, alcuni ginecologi parlavano della pratica dell'infibulazione come una pratica, in qualche modo la giustificavano, certo, legandola al fatto che queste ragazzine avessero una sessualità incontrollata, per cui l'infibulazione praticata sulle bambine era un modo per evitare appunto questa promiscuità sessuale che avrebbero poi avuto dall'adolescenza in poi. Ma chiaramente appunto su questo si formò tutto una rappresentazione per gli italiani su questa terra, che era terra non solo di tantissime risorse, quindi appunto qualcosa di necessario per portare avanti l'autarchia, no? Per cui appunto sostituire il tè col carcadè, ad esempio, tanto per dirne una banale, ma poi tantissime altre cose. ma soprattutto appunto per spostare lì la forza lavoro e far sì quindi che le rimesse degli emigrati italiani venissero appunto da paesi che erano parte delle colonie italiane, che poi sarebbero diventate l'impero, e che non andassero invece i profitti dei loro lavori ad arricchire altri stati. Solo che poi cosa succede? Con la conquista dell'impero in qualche modo scatta una politica razziale completamente diversa, cioè quello che da tempo covava, e io risalgo sempre al periodo anche liberale, addirittura unitario, perché la retorica dell'identità nazionale dell'Italia si trasformò gradualmente in quella che poi era la retorica fascista dell'identità razziale. Interessante anche vedere questo legame, cioè come il fascismo abbia recuperato ciò che gli serviva da prima, no? Trasformandolo anche poi a proprio piacimento. Però ecco appunto, con la conquista dell'impero diventa una questione chiave la questione della razza italiana, e questo è interessante analizzarlo, proprio perché quando oggi dicono ah no, ma il razzismo in Italia, le leggi razziali del 38 ci furono perché Mussolini aveva fatto appunto gli accordi con Hitler, certo, non è assolutamente vero,
è molto precedente.
E non per nulla, infatti, prima ancora che in Italia le leggi razziali vennero fatte nelle colonie, ma certo, d'altronde certo, è tipico di ogni paese, esatto, coloniale usare le colonie come terreno di sperimentazione delle politiche repressive, delle politiche di controllo, e quindi anche delle politiche razziali nel nostro caso, che poi applicano nella cosiddetta madre patria. Certo. Ecco che allora, di fronte a tutta questa retorica sulla razza italiana, perché il fascismo parlava proprio di razza italiana, mm-hmm, e ripeto, ne parlava già ben prima di fare le leggi razziali del 38, ovviamente Mussolini si trovò a fare i conti con una presenza fortissima di meticci nelle colonie, perché appunto questi italiani andavano nelle colonie, avevano queste relazioni, come venivano chiamate, di indole coniugale, no? Con le donne colonizzate, che erano poi sostanzialmente delle schiave domestiche sessuali.
Esatto, cioè sia schiave, sia pulivano l'appartamento, diciamo, facevano sia le schiave domestiche sia le schiave sessuali.
Esatto. Spessissimo nascevano da queste relazioni, chiamiamoli così, anche se per me è molto faticoso, sì, perché certo, ti ripeto, poi si tratta anche di veri e propri stupri, ci sono testimonianze di bambine anche di 9 anni, no? Quelle che rimanevano orfane di guerra, tenute in casa dagli italiani, magari legate addirittura in attesa che crescessero per farne la propria madama, come si chiamava all'epoca con un termine dispregiativo, no? Perché poi risuona il termine madama, richiama la madame dei bordelli, la maîtresse, certo, insomma, ecco. E allora ecco che da questi rapporti sessuali, chiamiamoli così, nascevano moltissimi meticci, e ovviamente nel momento in cui viene dichiarato l'impero e un numero altissimo di italiani si sposta nelle colonie, c'è una crescita esponenziale anche del fenomeno del meticciato. Nella stragrande maggioranza dei casi questi meticci non venivano, come possiamo ben immaginare, riconosciuti dai padri, anche perché moltissimi di questi italiani avevano una famiglia in Italia. E quindi lungi da loro far sapere alla famiglia che cosa avevano combinato nelle colonie, se non che appunto questi meticci si rivolgevano poi alle autorità coloniali perché non volevano avere lo status di suddito, certo. Ma volevano avere lo status riconosciuta alla cittadinanza.
Quindi un doppio inquinamento della razza e della famiglia.
Esatto.
Che erano i due punti cardini poi del fascismo, no? Razza e famiglia, chiaramente.
Esatto, esattamente questo. Per cui appunto diciamo che questa svolta, questo irrigidimento delle politiche razziali pesò tantissimo sulle donne sia sulle colonizzate che sulle donne italiane. Questo è interessante da analizzare, perché se da una parte appunto le colonizzate vengono rappresentate prima appunto come disponibili eccetera, e poi immediatamente dopo la conquista dell'impero vengono rappresentate come maleodoranti per questo uso che facevano, che a tutt'oggi fanno le donne del Corno d'Africa, del burro rancido per ammorbidire i capelli. Oppure portatrici di malattie, c'era questa ansia della sifilide, quando in realtà la sifilide in quelle zone era stata portata
dagli europei,
colonizzatori, no?
L'hanno portata i francesi nel Nord Africa
e li avevano portate i portoghesi. Nel Corno d'Africa, per cui ecco, incomincia tutta una politica sanitaria a fini razziali che trova rappresentazioni anche nella letteratura, nelle immagini, soprattutto nelle barzellette, perché poi teniamo conto che all'epoca in Italia l'analfabetismo era molto alto, e per cui appunto la barzelletta o immagini, diciamo i fotomontaggi eccetera, dicevano molto di più di quanto potesse dire un testo scritto. E allora ecco che con questo rovesciamento della rappresentazione e vietando poi che venisse mandata dalla radio faccetta nera e che ci fossero ancora in circolazione queste immagini, Mussolini pensava in qualche modo di bloccare questo sviluppo del meticciato, cosa che in realtà assolutamente non avvenne, perché se andiamo a vedere i dati reali, parlando anche solo di Asmara, se prima del 1935 c'è una registrazione anagrafica di 1300 meticci nati, e ripeto, parliamo della sola città di Asmara, tra il 35 e il 45 si ebbe un picco incredibile, addirittura i dati ci dicono che tra il 37 e il 40 c'erano intorno ai 3000 meticci nati. I missionari che stavano in Eritrea, io mi sono occupata poi in particolare dell'Eritrea come questione emblematica, perché è stato il colonialismo più lungo, durato 50 anni, no? Mentre la conquista dell'Etiopia si ebbe dopo, e anche della Somalia, mentre l'Eritrea appunto è molto significativa proprio per leggere tutti questi cambiamenti di politica. Ecco che questi missionari continuavano a segnalare il problema di questi figli abbandonati, anche perché per il diritto consuetudinario eritreo le madri davano ai figli l'educazione in base all'appartenenza etnica del padre, no? In Eritrea ci sono 9 gruppi etnici, per cui se la madre era tigrigna, ad esempio, il padre Kunama, i figli venivano educati secondo la tradizione Kunama. Ovviamente stessa cosa se il padre era italiano, quindi i figli venivano educati all'italiana, si cercava di mandarli nelle scuole italiane, dove però appunto non potevano avere più di tanto, cioè avere una formazione che superasse un certo grado, perché dovevano comunque rimanere più ignoranti degli italiani, no? E poi erano tutte scuole gestite da preti, da missionari, da suore. Certo. E però appunto c'erano questi ragazzi educati all'italiana, che vestivano all'italiana, ma che per il governo italiano erano semplicemente dei sudditi. È un po' quello, se vuoi, che succede oggi con la seconda generazione degli immigrati qua in Italia, no?
Esatto,
cioè ragazzi che nascono in Italia e che studiano nelle scuole italiane, hanno amici che siano italiani, che siano di altre nazionalità, però insomma sono nati e cresciuti qua, e che si ritrovano ricollocati nella condizione invece di migranti. L'abbiamo visto anche con l'orrendo assassinio di Abba qui a Milano, no?
Sì.
Dove il fatto che lui fosse nero lo faceva percepire come immigrato ed è stato ammazzato in quanto nero. Insomma, è inutile stare a dire che non è stato un omicidio razzista, è stato un omicidio razzista. Se avesse avuto la pelle bianca questo non sarebbe successo. Ecco, quindi si apriva questa grossa contraddizione. Mussolini tentò di fare di tutto, e c'è proprio un susseguirsi di telegrammi che mandava proprio al governo delle colonie, all'amministrazione coloniale, per cercare di bloccare il fenomeno del meticciato e quindi bloccare alla radice le relazioni miste. Addirittura costituì un corpo di polizia sessuale, la Buon Costume, che era una parte, diciamo, dei carabinieri che avevano questo compito di raccogliere le delazioni dei vicini di casa e poi irrompere nelle case degli italiani in piena notte per vedere se erano a letto con la loro cameriera, appunto, la loro serva.
Bene, e a questo punto però dovete provvedere anche a tentare di portare donne italiane in quel posto.
Esatto, esatto. Chiaramente proprio perché questo fenomeno non riusciva assolutamente a bloccarlo.
Certo.
E addirittura nei processi, noi parliamo proprio nel 1936 vennero fatte queste leggi, le sanzioni per i rapporti di indole coniugale, dove gli italiani venivano condannati da 1 a 5 anni di galera. Ora, la gravità del reato era proporzionale al coinvolgimento emotivo ed affettivo, cioè un conto è se tu te la scopi perché hai un bisogno fisiologico, ma un conto invece se tu dimostri, esprimi anche affetto, fai dei regali, per cui su tutto questo si giocavano poi le delazioni, no? E quello che è interessante vedere è che però queste sanzioni divennero anche uno strumento di resistenza delle donne tenute in situazione di schiavitù in queste case, cioè queste donne spesso andavano dai carabinieri dicendo: ah, guardi che quello lì viene a letto con me, quell'italiano, per cui lui veniva arrestato e sta donna finalmente era liberata dal suo stupratore, no? Per cui ecco, solo che appunto per bloccare questo fenomeno Mussolini dice bisogna mandare le donne italiane in colonia e aveva previsto di mandarne addirittura 1 milione. Ora noi parliamo di donne che avevano un ruolo molto flessibile, venivano formate per essere o mogli o segretarie o prostitute. Allora, mentre in Italia, e questo è interessante vedere la doppia politica del fascismo su questo, cioè mentre in Italia la donna doveva essere moglie e madre, punto, l'angelo del focolare, nelle scuole di formazione coloniale per donne in realtà le donne imparavano tantissime abilità, compreso l'uso del fucile, ma comprese anche delle abilità che sarebbero servite una volta trasferite nelle colonie per sostituire per esempio a livello dell'amministrazione tutti quei posti di lavoro che all'epoca invece erano già stati dati ai meticci, proprio perché si preferiva che nei luoghi di lavoro ci fosse una promiscuità di genere piuttosto che non una promiscuità di razze, tra virgolette. E anche come, ripeto, come prostitute, perché abbiamo le testimonianze di questi comandanti dell'esercito incazzatissimi, anche gli amministratori, perché dicevano che trovavano disdicevole sul piano del prestigio di razza che fuori dai bordelli nel Corno d'Africa ci fossero queste lunghissime file di militari italiani in attesa di andare appunto con la prostituzione locale. Ora chiaramente questo rappresentò un problema per Mussolini, perché da una parte diceva allora bisogna portare delle prostitute bianche, ma d'altra parte far vedere ai colonizzati, ai sudditi, che le italiane si prostituivano non era bello, e quindi cercò di far venire delle prostitute francesi da Gibuti. E partì da Gibuti un intero treno di prostitute francesi che però il governo governo francese bloccò dicendo a Mussolini: se vuoi delle prostitute bianche, mandaci le tue e lascia stare le nostre.
Bella, una guerra di sulla prostituzione è interessante.
Sì, guarda, ma la sessualità è sempre un analizzatore incredibile, certo, no? Certo. Per cui appunto ci fu questo trasferimento di prostitute, si crearono tutti questi bordelli, anche lì in base al regime di apartheid che il regime fascista costruì nelle colonie dopo la conquista dell'Etiopia, troviamo diversi tipi di bordelli, appunto il bordello per gli indigeni cosiddetti, per i sudditi, dove c'erano solo donne locali, e invece i bordelli per europei e quindi per italiani e per gli altri europei che c'erano, che dovevano essere invece con donne europee, quindi in questo caso italiane. E quindi ti ripeto, è interessante proprio vedere come, e questa è una cosa che non è stata fatta poco nella ricerca sul colonialismo, cioè come il colonialismo abbia avuto necessità di politiche sessuali, non solo qui, non solo le politiche di natalità nella madrepatria, ma anche vere e proprie politiche sessuali nelle colonie per la costruzione della razza. E purtroppo invece chi ha fatto ricerca sul colonialismo ha sempre guardato il fenomeno coloniale o nelle colonie oppure appunto le politiche sulle donne, ma in madrepatria. E invece è interessante proprio fare questa connessione per capire come un regime razzista, un regime coloniale razzista, abbia proprio bisogno di mettere in gioco tutte le donne, quindi di disciplinare e di costruire percorsi obbligati e di disciplinare i comportamenti di tutte quante le donne per costruire proprio la propria supremazia razziale.
Certo. Dunque, ecco, questo il quadro è molto molto chiaro, quello che hai fatto tu. Voglio dire, il problema è che insomma ci sono degli elementi che potremmo poi ricondurre alla situazione dell'oggi, no? Per esempio il punto centrale che di questo cambiamento, no, che avviene appunto prima del 36 e dopo il 36 nella esaltazione prima della figura femminile che rappresenta anche la terra da conquistare e poi invece puntare semplicemente sulla difesa della razza impedendo il meticciato e con tutti questi racconti che hai fatto tu. Ma la cosa è che la mobilitazione, quello che è interessante è vedere la mobilitazione di tutte le cosiddette scienze intorno a questo terreno, tu l'hai accennato prima, allora l'antropologia tentava di dimostrare questa cosa, la medicina tentava di dimostrare che appunto questi rapporti tra diciamo italiani e donne del posto erano preoccupanti, non solo per il problema della sifilide ma anche per il problema in generale, e sul piano addirittura estetico veniva sconsigliata, cioè si mettono in moto tutte le scienze e tutte le arti per cercare di, mentre in un primo tempo, di diciamo creare quel feeling perché gli uomini italiani in funzione combattenti o anche di lavoratori fossero indotti ad andare nelle colonie, successivamente invece a tenere la distanza, cioè quindi ghettizzare la terra conquistata e quindi le donne conquistate, la popolazione conquistata per mantenerla sempre più separata. Ma questo comunque è un quadro generale di tutto il sistema della colonizzazione. Poi delle specificità ci sono, però più o meno ritorna un po' in tutti i processi di colonizzazione qualunque paese.
Dalla conquista dell'America.
Esatto, più o meno.
Certo. Anche questa sovrapposizione tra la donna e la terra da conquistare, cioè una delle prime rappresentazioni della conquista dell'America è proprio Amerigo Vespucci che approda in questo nuovo mondo e c'è America che è questa donna nuda su una maca, lievemente più bassa ovviamente del conquistatore, che gli tende la mano in maniera invitante, ma sullo sfondo si possono vedere delle altre donne nude che mangiano un uomo, quindi le anche, no? Che stanno dietro a questa terra vergine e che non è un caso che si chiami vergine da conquistare. Per cui sì, questa è una costante, però ecco, quello che è interessante è che è come il regime fascista utilizzò questa cosa, anche perché non dimentichiamo che fu proprio il fascismo a costruire il primo vero e proprio regime di apartheid coloniale, prima ancora del Sudafrica.
Esatto,
tutti i regimi coloniali hanno sempre costruito, si sono basati su una separazione razziale, certo. Ma delle leggi specifiche specifiche per la costruzione di un regime di apartheid per la prima volta si hanno proprio con il regime fascista. Quest'altra cosa che gli italiani non sanno, rimuovono nella nostra storia, non viene mai detto, ma basta andare a leggere le leggi dell'epoca, insomma, non è che... Su questa invece mobilitazione, diciamo, degli intellettuali organici, chiamiamoli col loro nome, direi che emblematico è il caso della rivista La difesa della razza. Questa è una rivista che uscì per 5 anni, dal 38 al 42, quindi in anni proprio negli anni dell'impero coloniale, che finì nel 41, ed era una rivista quindicinale. Nel primo numero della Difesa della razza venne pubblicato il manifesto degli scienziati razzisti, che chiamarli scienziati, devo dire, a me fa molto effetto, però così si definivano, ed era praticamente questo insieme di intellettuali organici che insegnavano nelle università, e andiamo da antropologi a zoologi a medici eccetera, che guidati da Guido Landra, che era questo antropologo, che stesero questi 10 punti del razzismo italiano, dove appunto venivano stabilite proprio tutte le questioni che riguardavano la razza italiana, la purezza della razza italiana, ed è tutto molto fantasioso peraltro, no? Perché addirittura ci sono scritte cose tipo: l'apporto degli arabi in Sicilia è un mito, come se non ci fossero stati
appunto
gli arabi.
Anche per parecchi secoli, tra l'altro.
Vabbè, basta vedere i tratti somatici che ci sono a tutt'oggi in Sicilia per dire che mito non è stato assolutamente, però appunto, no? Cioè, il cercare proprio di riscrivere una storia. Però sì, ci fu una grossissima mobilitazione, e a sfogliare i numeri di queste annate della Difesa della razza, io ahimè l'ho fatto, mi sono letta tutti i numeri, vedi che proprio questa rivista gravitava intorno a 3 pilastri fondamentali: la difesa della razza italiana, l'attacco contro il meticciato e l'antisemitismo, ovviamente, perché appunto iniziò a essere pubblicata nel 38, che è l'anno delle leggi razziali in Italia, che erano poi fondamentalmente leggi antisemite, proprio perché invece negli anni precedenti in Italia già venivano utilizzate queste sanzioni per i rapporti di indole coniugale. Cioè, ad esempio, si parla del caso di una donna che a Roma aveva avuto dei figli con un libico che lavorava all'ambasciata di Libia, e questa venne perseguitata, insomma, ben prima di queste leggi razziali fatte in Italia. Quindi vedi che appunto la questione sul colonialismo è davvero antecedente. Però ecco, gli articoli di questa rivista sono noiosissimi e ripetitivi, molto fondati poi sul razzismo biologico, anche se veniva data voce a quel tipo di razzismo differente, che era quello spirituale, chiamiamolo così, alla Julius Evola. Evola scrisse degli articoli, però erano molto marginali, insomma, si tendeva a dare voce anche ad altre correnti del razzismo, ma il razzismo di regime era fondamentalmente un razzismo di tipo biologico, no? Appunto, la purezza del sangue. E quello che è interessante è che questa rivista si poneva anche molto la questione degli italiani emigrati nel secolo precedente. Questi italiani erano italiani? No, questa era la domanda. Allora, se si andava a vedere sul piano culturale, questi italiani spesso parlavano un'altra lingua. Per esempio, i figli di emigrati in Argentina parlavano spagnolo. Quindi l'italianità come andava misurata? In base a cosa andava misurata? Ovviamente secondo la Difesa della razza, e quindi secondo tutto questo sistema degli intellettuali organici, l'italianità la si riconosceva in base al sangue. E non è un caso che a tutt'oggi, se ci pensi, ai discendenti degli emigrati italiani in America Latina e altrove, basta che tu, cioè, com'è difficile, no, oggi per un immigrato in Italia acquisire la cittadinanza italiana, mentre invece se tu sei nato in Argentina, non parli una parola di italiano, non hai mai visto l'Italia, ma il tuo nonno, il tuo bisnonno era venuto dall'Italia, allora hai diritto di acquisire la cittadinanza italiana, proprio perché oggi non è cambiato nulla rispetto all'epoca fascista, cioè la cittadinanza italiana si acquisisce per diritto di sangue, non per diritto territoriale, quindi il luogo in cui tu sei nato, certo, il territorio in cui tu sei nato, cioè quello che si chiama ius soli, no? Invece si basa sullo ius sanguinis, cioè appunto l'eredità di sangue. E quindi ci sono tutti questi deliri sull'italianità degli italiani, nonché altra cosa interessante, perché peraltro era, diciamo, una ricerca fatta da uno che a tutt'oggi viene ricordato come un grande politico, eccetera, Giorgio Almirante, che nella difesa della razza scrisse moltissimi articoli. Lui sappiamo che era un grande razzista, che oggi lo neghino è un'altra
anche
questione.
Anche se è stato al Parlamento italiano repubblicano, democratico e antifascista per molti anni, a guidare una formazione, movimento sociale, che adesso sta al governo, cambiando nome, però insomma, però si dimentica facilmente comunque. Vabbè.
Infatti, se si vanno a leggere gli articoli di Almirante, appunto, sono interessanti, perché lui fece questo viaggio razziale per l'Italia, si chiamava veramente così. Sostanzialmente andava nelle zone bonificate, quindi nell'Agropontino, a Carbonia, in Sardegna, eccetera, e andava a studiare, era proprio uno studio di tipo demografico, andava a studiare gli accoppiamenti tra gli italiani, per dire, facciamo l'esempio di Carbonia. Carbonia viene costruita come colonia in Sardegna, no? Viene costruita ex novo, non esisteva,
quando c'è carenza di carbone, perché per le sanzioni, eccetera, certo.
Allora, gli italiani, cioè a Carbonia vengono mandati italiani da varie regioni dell'Italia, era un po' il modello della caserma, no? Dove l'italianità si costruiva in caserma, l'unità d'Italia si costruiva in caserma, dove si trovavano italiani di tutte le regioni. Idem in queste zone bonificate. Ecco che allora a Carbonia arrivano italiani da tutte le regioni e venivano, il regime organizzava dei viaggi delle maestre, delle segretarie che venivano dalle varie cittadine, dai paesini anche più sperduti della Sardegna a Carbonia, perché in qualche modo si conoscessero e facessero famiglia con questi uomini di altre regioni mandati lì. E addirittura Almirante fa tutti degli studi sulla percentuale dei matrimoni, dei nati, eccetera, no? Perché il discorso della razza italiana fondamentalmente era anche un tentativo di superare quel razzismo tra italiani del nord e italiani del sud che persisteva, come persiste tutt'oggi, figuriamoci nell'epoca fascista quanto persisteva, anche perché tra l'altro ad esempio nelle colonie io ho scoperto da testimonianze che gli italiani, per esempio, dove c'erano i muratori o quelli che costruivano le famose strade, no, che abbiamo costruito nelle colonie, gli operai del nord mangiavano in una mensa diversa da quelli del sud e i sudditi, cioè i locali, mangiavano in una mensa ancora diversa, no? Quindi c'era questa gerarchizzazione. Ecco che invece all'interno delle zone bonificate o delle nuove colonizzazioni in Italia, in territorio italiano, si tende invece proprio a mescolare le varie regioni. Ed è proprio interessante, Almirante era assolutamente affascinato da questa cosa e la trovava una delle più importanti conquiste del regime fascista, proprio che gli italiani si mescolassero tra loro, si rafforzassero, anche perché effettivamente se no chiusi nei paeselli scopavano tra cugini e nascevano sempre più limitati, no? E per cui ecco allora questo tentativo, e ci sono tantissime testimonianze sue di questi viaggi uscite appunto appuntate sulla difesa della razza. Quindi diciamo che questa rivista, tu mi hai fatto la domanda sugli intellettuali, fu proprio lo strumento del regime sul piano culturale e intellettuale per propagandare il discorso appunto razzista, giocando su dei moduli comunicativi che erano appunto articoli molto brevi e ripetitivi, tanto comunque la gente non li leggeva, e tantissimissime immagini e tanti fotomontaggi, soprattutto tesi sempre a far risaltare la grandiosità della razza italiana e l'inferiorità di tutte le altre razze. Come ultima cosa va nominato tra questi intellettuali organici Livio Cipriani. Livio Cipriani, che addirittura scrisse un libro sull'Etiopia per dimostrare l'inferiorità degli etiopi e per in qualche modo giustificare la conquista dell'Etiopia. Questo libro non per caso venne pubblicato nel 1935. Tutto il libro mira esattamente a questo, cioè questi sono degli inferiori, noi li dobbiamo andare a civilizzare, la famosa retorica della missione civilizzatrice, no? Però anche pur civilizzandoli rimarranno sempre degli inferiori e quindi è giusto che siano dei sudditi dell'impero. E Cipriani è stato uno dei più pericolosi, insomma, intellettuali razzisti, uno che proprio diede la vita alla causa razzista, ecco.
Mm-hmm. Senti, e adesso mandiamo un brevissimo stacco musicale, perché mm-hmm. poi sia io sia qualche ascoltatore ti vuol fare qualche domanda, quindi sì. Un secondo. Eccoci in diretta. Intanto salutiamo un altro collaboratore di questa trasmissione, che è Gavino, che sta su nel Comasco e che però partecipa da lontano alla nostra. Ciao Gavino, buongiorno.
Ciao Salvatore, ciao. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e saluti anche a Nicoletta.
Ciao.
Interessantissima la tua esposizione, interessantissimo anche il tuo saggio che ho trovato in internet.
Ecco, poi lo daremo anche a tutti coloro che volessero così leggerlo in internet, diamo l'indirizzo internet. Io volevo fare una domanda, poi Gavino te ne farà un'altra. L'altro elemento che secondo me è molto nuovo, molto moderno per usare questa parola così, dell'intervento dell'immagine, l'hai già messa prima quando appunto parlavi delle fotografie che ciascuno si portava, e poi c'è anche un famoso fotografo, Robecchi Brighetti, che fece, però lui in epoca prefascista, appunto, quando ci fu la prima colonizzazione liberale. Però io volevo mettere invece l'accento sull'Istituto Luce, che in realtà è stata forse l'elemento più innovatore, perché poi oggi i media, i cinegiornali, allora si chiamavano cinegiornali, i giornali che vediamo adesso, chi ha avuto il piacere, ma si possono trovare facilmente anche su internet c'è un qualcosa, cioè il cinegiornale è stato lo schema con cui oggi sia Mediaset, ma anche le RAI di Stato fanno i telegiornali, l'Apsus viene esattamente lo stesso, se vedete, e il cinegiornale dell'Istituto Luce, ricordate, era l'Unione Cinematografica Educativa importante, che a partire dal 24, quando fu fondata, però poi prese lo sviluppo appunto negli anni successivi, e quindi molto molto tempo prima, quindi possiamo dire è stato veramente precursore di questa modernità basata sui media. Il cinegiornale dell'Istituto Luce venne obbligatoriamente vennero obbligati cinema a dare nell'intervallo tra un film e l'altro il cinegiornale, così, no Nicoletta?
Sì,
questo
certo.
Raccontava sia le questioni,
anche perché non c'erano le televisioni,
però aveva una funzione, perché era fatto molto bene dal punto di vista tecnico, credo. D'altronde l'immagine nei regimi fascisti e nazisti è stata molto curata, c'è poco da fare, perché ricordiamo appunto le Olimpiadi del 36, forse sono state un capolavoro dal punto di vista, no, della rappresentazione dell'immagine, a fini chiaramente di esaltazione del nazismo. E l'Istituto Luce mandava questi cinegiornali, quindi, che vedevano molta gente, perché allora il cinema era l'unica forma di svago, no, della gente, e rappresentava tutti questi concetti che abbiamo detto adesso. Ecco, allora quindi due cose, tu hai parlato appunto degli intellettuali organici, che sono appunto medici, antropologi, tra virgolette, molte virgolette, scienziati, però anche questi, non so, questi operatori dei media che cominciano ad operare per diffondere queste notizie, questo tipo di cultura, diciamo.
Sì. A me viene in mente, per esempio, appunto, quando ci fu l'attentato a Graziani ad Addis Abeba, immediatamente dopo la dichiarazione dell'impero, ad esempio, che ci fu una rappresaglia di una violenza, vennero massacrati proprio tantissimi di quegli etiopici in tutte le maniere, proprio ci fu una vera e propria caccia all'etiopico, e per esempio c'è questo cinegiornale dell'Istituto Luce che parla degli degli eroici italiani che con il lanciafiamme vanno a bruciare le capanne. Guardate questi come scappano, chiaramente poi la gente scappava fuori dalle capanne e veniva massacrata dalle camicie nere, poi fondamentalmente, più che dai militari, proprio dalle camicie nere, quindi diciamo da quelli più funzionali, più fedeli al regime, ecco. Sì, no, sicuramente l'Istituto Luce fu funzionalissimo e proprio i più grossi studiosi italiani di colonialismo, che sono Del Boca e La Banca, hanno proprio scritto un libro che è molto breve ma molto ben fatto, proprio sull'immagine delle colonie rappresentate dall'Istituto Luce, e quello fu senza dubbio uno strumento fondamentale. Tra l'altro, tieni conto che questi cinegiornali dell'Istituto Luce venivano mandati non solo nei cinema in Italia, ma pure nelle colonie.
Certo.
E quindi, come dire, gli italiani che stavano in colonia, che andavano nei cinema per italiani, perché ribadisco, c'era un vero e proprio regime di apartheid, per cui c'era il cinema per i sudditi e il cinema dove invece i sudditi non potevano mettere piede, e venivano proprio mandati sia cinegiornali che parlavano di questa missione civilizzatrice, le strade, le scuole, eccetera, no? Che poi effettivamente è vero che costruirono le strade, ma se tu vai a vedere la mappa delle strade nel Corno d'Africa, capisci che era per espropriarli di tutte le loro risorse, perché poi tutte queste strade convergono verso i principali porti, tra cui Massawa, proprio per portare via con le navi tutte le risorse che servivano al regime autarchico. Ecco che però da una parte c'è l'esaltazione di questa opera civilizzatrice degli italiani e dall'altra questo continuo insistere proprio sulla supremazia razziale.
Certo.
E soprattutto anche attenzione nel dare la rappresentazione di un territorio coloniale completamente normalizzato e italianizzato. Cioè, quello che è interessante, lo rilevavano proprio appunto Del Boca e La Banca, che a un certo punto scompaiono completamente i colonizzati dai cinegiornali. Cioè, i territori colonizzati diventano territori italiani, e quindi tu vedi solo immagini di italiani, non vedi più nessun locale, come se la popolazione locale non esistesse.
Certo. Senti, Gavino, vuoi fare qualche domanda a Nicoletta?
Ma sì, io stavo ascoltando quest'ultima cosa che esponeva, e in realtà succede anche questo. Io lo riscontro verso l'America Latina: i popoli nativi vengono completamente eliminati dai mass media, eliminati dai documentari, eliminati anche dalla narrativa, eccetera, proprio vengono totalmente fatti sparire, non esistono più. E senz'altro nelle colonie è successo questo, lo sappiamo, come l'abbiamo da questi documenti molto, molto evidenziato. Addirittura io vorrei rubare un attimo di tempo, mi interesso particolarmente di quella che è la narrativa per bambini, e nella narrativa per bambini è stato pubblicato tutta una serie di romanzetti, a partire da quelli di Chelazzi ad altri, sulla questione coloniale nell'Africa orientale italiana. C'è un libro particolarmente interessante che è di Armando Lodolini. Armando Lodolini era un uomo di raffinata cultura, paleografo, direttore di biblioteche, eccetera, ha pubblicato parecchio in questo campo, e scrive, rivolto verso i bambini, qualche cosa che oggi potrebbe essere definito un instant book, perché viene stampato immediatamente nel periodo estivo e diffuso già in settembre del 1936. Questo libro si chiama Cappuccetto Rosso nell'Africa orientale. Questo Cappuccetto Rosso è una piccola abissina che va incontro ai bersaglieri, compie azioni da piccolo alpino, li aiuta nei momenti più difficili. A un certo punto, e qui ecco che compaiono anche i meticci, incontra una ragazzina nera che è la Cenerentola abissina. E questa Cenerentola abissina nera però a un certo punto diventa bianca, E spiega come diventa bianca. Diventa bianca lavorando. Ma naturalmente traspare anche un collegamento con gli italiani che sono lì. C'è qualche cosa che c'è qualche influenza anche degli italiani, no? Probabilmente questa bambina qui probabilmente è nata per virtù dello Spirito Santo e ponere un po' bianca alla fine diventa bianca. Questo romanzetto esce nel mese di settembre del 1936, illustrato, riccamente illustrato, qualcosa che giocava anche sulla questione fumetto non troppo gradito al fascismo, quindi c'erano illustrazioni scritte, frasi a rima come il Corriere dei Piccoli, per fare un esempio.
Sì.
Sparisce immediatamente perché non è accettato dal regime. Insomma, ci sono troppe compromissioni fra queste bambine e gli italiani, cioè fra i nativi dell'Africa orientale, i sudditi cosiddetti, e gli italiani. E questo per dire un aneddoto sotto questo aspetto.
Ecco, sì. Cioè,
e quindi vorrei dire questo, era proprio capillare, si cercava di entrare in tutti i settori della società per parlare di quello che era la situazione delle colonie e quindi di impostare un'accettazione di questa situazione per poi introdurre la conquista più diffusa portando persone nelle colonie e così via. Ecco.
Sì. Sì, su questa cosa dei bambini, a parte appunto che poi certe rappresentazioni sono rimaste fino agli anni 60, ad esempio nei sussidiari delle elementari, ma c'è uno studio che ha fatto Adolfo Mignemi, che è Immagine coordinata per un impero, dove parla proprio di come, diciamo, questa ideologia della conquista venisse inculcata ai bambini, no? E per cui come nelle scuole elementari, ad esempio, quotidianamente le maestre segnassero sulle cartine geografiche l'avanzata dell'esercito italiano in base appunto alle notizie che venivano date sia dall'Istituto Luce sia dalle IAR, insomma, quindi dalla radio. E questo che tu dicevi, appunto, questa di Cenerentola che diventa bianca attraverso il lavoro, no? È interessante come questione, perché la logica della bianchizzazione, no? La civilizzazione è bianchizzazione fondamentalmente, questo in tutti i regimi coloniali, non è una particolarità di quello italiano. Però io ho in mente moltissimi disegni per bambini dove appunto tu vedi il piccolo Balilla in Africa che lava la bambina e il bambino africano, lo pulisce con la spugna fino a farlo diventare bianco.
E questo è dell'azione cattolica.
esatto, e questo è estremamente interessante. Ma se vogliamo guardare gli effetti a lungo termine di questo tipo di rappresentazioni, abbiamo tutti in mente il bellissimo lavoro di Paola Tabet, La pelle giusta. Cioè, Paola Tabet mi sembra negli anni 90 addirittura ha fatto questa ricerca nelle scuole elementari e medie, quindi nella scuola dell'obbligo in Italia, facendo fare, si era messa d'accordo con dei gruppi di insegnanti nelle varie regioni e fece fare questo tema se i miei genitori fossero neri. Quello che è risultato da questi temi è che i bambini degli anni 90 avevano ancora lo stesso immaginario coloniale dei genitori. Cioè, sostanzialmente Tabet fa vedere come l'irrisolto storico, no? La rimozione storica della questione coloniale in Italia abbia fatto sì che permangano delle rappresentazioni proprio dell'epoca fascista. Cioè, io ho in mente, per dire, mia madre, che era nata nel 22, quando io ero piccola mi diceva sempre pettinati che sembri una piscina, perché ho i capelli
ricci. È vero, dicevano così, dicevano le mamme.
Sì, no, erano classiche, no? Cioè, era proprio una cosa molto presente.
Anche a mia sorella, mia madre diceva così, perché c'aveva i capelli ricci.
Esatto, vedi, quindi noi con i capelli ricci venivamo sempre disciplinate in base al fatto che se no ci inferiorizzavamo come razza. Ma ripeto, questa è proprio una cosa entrata nella consuetudine, cioè il razzismo è proprio diventato elemento costitutivo della cultura italiana, no? Ecco, appunto, tutte queste rappresentazioni quindi continuavano a permanere, perché per esempio io mi immagino donne della mia età, che le cui madri appunto usavano questo tipo di terminologia, che poi chiaramente, se non hanno acquisito una coscienza, una consapevolezza, uno sguardo critico sulle cose, a loro volta continuano a riprodurle. Ed ecco che appunto abbiamo i bambini su cui ha fatto la ricerca Paola Tabet, che sono esattamente uguali ai bambini nati nel 1930, nel 1940, nel 1950, anche diciamo dopo l'impresa coloniale. Cioè, c'è proprio un permanere di questo. Io credo che comunque a tutt'oggi moltissimi stereotipi che permangono sugli africani e soprattutto sulle donne africane hanno le loro radici proprio in epoca coloniale. Ma così come, cioè, sembra che io salti di palo in frasca, ma in realtà per avere uno sguardo più ampio, come questo termine che viene molto utilizzato, io faccio una guerra proprio all'uso di sto termine, è stato un ambaradan, no? Si usa per dire un gran casino piuttosto che una roba complicata, eccetera, oppure l'insieme di cose, no? In realtà nessuno sa che Amba Aradan è un luogo del Corno d'Africa, dell'Eritrea, dove ci fu una battaglia sanguinosa in cui vennero massacrati proprio gli indigeni, e a Roma poi avete anche la via dell'Amba Aradan, no? E che appunto questo termine Amba Aradan entrò nella terminologia, nell'uso quotidiano dell'italiano, per indicare, cioè per far entrare comunque, come dire, nella quotidianità del linguaggio, normalizzare qualcosa che fu invece estremamente feroce. Guarda caso, non si dice è stata un'adua, dove gli italiani invece vennero sconfitti, cioè, dagli etiopici, ma si dice invece è stato un ambaradan.
Esatto. Certo, quindi quanto mai sono istruttive, diciamo, a conoscere la storia per l'oggi, per il razzismo di oggi. Quindi più che ricostruzione di storia, questi sono insegnamenti per il razzismo che ci portiamo appresso e che poi purtroppo si manifesta quotidianamente in questa città. Ecco, io volevo darti adesso, siccome siamo in chiusura, volevo dire se puoi dare a te, Nicoletta, l'indicazione di dove chi lo volesse leggere. È molto interessante questo saggio che io mi sono scaricato e di cui hai raccontato bene. Però insomma, se qualcuno se lo volesse leggere, l'indirizzo di dove trovare questo tuo saggio sui crimini sessuali del colonialismo in Corno d'Africa.
Sì, allora io l'ho messo in internet ed è nel mio sito, che è www.nicolettapoidimani.it. Però in realtà questo saggio è contenuto all'interno di un libro più grosso. Comunque poi c'è il rimando, perché è stato l'intervento ad un convegno proprio sui crimini delle forze armate fasciste. Un convegno che venne organizzato qualche anno fa dall'ISEC a Sesto San Giovanni. Non per fare pubblicità, ma perché è un lavoro che io porto avanti ormai dal 2001, anzi dal 2000, in realtà questo saggio è una piccolissima parte di una ricerca molto grossa che verrà pubblicata i primi mesi del prossimo anno da Ombre Corte, e che si intitolerà Difendere la razza, dove oltre appunto, diciamo, allo sviluppo di tutte queste tematiche che qui sono sintetizzate, parlerò anche di altre amenità della questione del fascismo razzista. Ad esempio, tanto per dirne una, io sono stata più volte in Eritrea e ho studiato il Tigrinya, sia perché appunto, stando in una ex colonia, mi rifiutavo di parlare l'italiano o anche l'inglese, visto che poi loro sono stati colonizzati dagli inglesi successivamente, e quindi studiavo il Tigrinya. Nello studiare il Tigrinya, che è una lingua che non ha nulla a che vedere con l'italiano, è completamente diversa, deriva dall'antico Ghez, scoprì che c'erano tantissimi termini termini italiani, e guarda caso questi termini italiani erano o termini tecnici, diciamo di strumenti, di utensili, o termini che riguardavano la sfera domestica, per cui ieri ho fatto la spesa si dice a spesa dei re, e quando io ho scoperto che la spesa si diceva a spesa alla napoletana ho detto oh guarda, e termini sessuali, per cui sega in tigrigna si dice sega, pompino si dice ciucciotto. Questo direi che
chiaramente importato
dal punto di vista dell'ordine coloniale del linguaggio, guarda come questo ci può dire tantissimo, come anche lì persista tutt'oggi l'utilizzo, appunto, no, questa contaminazione di termini italiani nella lingua, e come appunto leggendo gli ambiti di queste contaminazioni noi riusciamo a capire che tipo di influenza abbia avuto il colonialismo e dove sia andato ad agire, ecco. Cioè, il fatto che per Pompino si usi un termine italiano evidentemente è perché quel tipo di pratica è stata come dire richiesta tantissimo proprio dagli italiani che stavano nelle colonie, no? E siccome era una pratica che non aveva un nome, perché il tigrigna poi è una lingua strana per dire, i genitali maschili e femminili si chiamano allo stesso modo, semplicemente al femminile sono con la terminazione del femminile che è una t. Ecco che invece appunto su questo c'è proprio il termine, e c'è il termine ed è italiano, io credo che è più significativo di così. Allora ecco, in questa ricerca complessiva che sto finendo appunto di scrivere ci saranno tutte queste questioni, ma soprattutto, come dicevo all'inizio, io partirò proprio dal l'Italia unitaria, cioè perché io credo che lì ci sia la radice di tante cose. Certo che poi ripeto, il fascismo ha ripreso, ha girato come gli faceva comodo, però insomma se si parla
le basi stanno lì, in effetti è vero.
Insomma l'inno nazionale si chiama Fratelli d'Italia, ma se parliamo di territorio rappresentato come corpo di donna, l'Italia è la madre dei Fratelli d'Italia, credo che
più chiaro di così, certo. Poi sono termini come schiava, no? Tutti questi termini che nell'inno nazionale purtroppo ancora in voga, insomma, esatto. Ritornano chiaramente. Quindi ci vuoi ricordare, quindi il titolo uscirà tra poco, il titolo
Difendere
è
Difendere la razza.
Ah, ok. Ecco, vi volevo citare, noi l'unica pubblicità che facciamo è quella dei libri, perché se si leggesse un po' di più in questo paese forse staremmo un po' meglio, quindi è l'unica da fare. L'altro che hai citato tu, però lo ripeto, quello che secondo me è molto interessante, Angelo Del Boca, Nicola Labanca, quindi due autori, due massimi storici, L'impero africano del fascismo nelle fotografie degli Luce, Editori Riuniti, del 2002, quindi si può trovare ancora questo, è molto interessante, l'hai raccontato prima tu.
Esatto, e se posso consigliare, certo, anche quello di Paola Tabet, che è veramente molto molto bello, La pelle giusta, ed è stato edito da Einaudi. Ovviamente sarà sparito, credo che non lo si trovi più in commercio, perché ormai i libri sono usa e getta, certo. Stanno in commercio neanche un anno, però direi che nelle migliori biblioteche sicuramente lo si ritrova.
Bene, io ti ringrazio, perché è stato veramente un portato di conoscenza che credo faccia solo che bene, soprattutto in questa fase, in generale sempre la conoscenza storica fa bene, ma soprattutto in questo periodo, nelle more in cui siamo un po' invischiati. Ti ringraziamo e speriamo di sentirci al più anche su altri argomenti, sempre questi qui, insomma, prossimamente.
E speriamo di non sentire più suonerie con faccetta nera.
Eh sì, perché forse non se ne sono resi conto che era stata messa al bando.
Ma perché dovrebbero studiare la propria storia, vogliono riciclarla, ma la studiassero.
Allora non piace leggere, che potete fare? C'hanno una idiosincrasia verso i libri, sono fatti. Una volta li bruciavano, quindi capace anche qualcuno dei loro hanno bruciato nella confusione, è successo. Ciao Nicoletta e buona giornata.
Ciao,
salutiamo anche te Gavino e ti ringrazio per il contributo. Noi ci sentiamo a partire dalla prossima mercoledì, che si avvicina il 4 novembre, che è il giorno della cosiddetta